9:19, siamo in collegamento con Gabriele Proglio. Ciao, ci senti?
Sì, mi sento. Ciao, ciao a te e a tutti, a tutte.
Ciao, grazie per la disponibilità. Iniziamo subito, annunciavamo prima. Volevamo affrontare la questione del piano Mattei, ricordando anche che a questi microfoni è già stato fatto un approfondimento questo lunedì, che si trova sul sito della radio nella sezione podcast, e quest'oggi continuiamo a parlarne perché appunto c'è stato il vertice al Senato, insomma se ne è parlato molto in questi giorni, c'è stato appunto questo vertice Italia-Africa, ma di fatto resta un grande vuoto in merito ai contenuti concreti che appunto dovrebbero riguardare questo piano. Riprendendo un articolo del Domani, i 5 progetti pilota che Giorgia Meloni seguirà personalmente sono omaggi poco più che simbolici e ancora da definire, messi in vetrina da Roma come gradito dono destinato a paesi amici. Ecco, a partire da questo noi ti vorremmo appunto chiedere un po' un punto di vista, diciamo, rispetto a questa cosa e cosa significa in questa precisa fase storica.
Sì, allora io proverei a partire da un argomento che non è stato affrontato dalle testate e dai media, ovvero dalla struttura vera e propria del piano Mattei, cioè qualcosa che si conosce spesso, invece l'attenzione è caduta su che cosa è e come si svilupperà il piano Mattei. Invece c'è proprio una struttura che a mio avviso è molto interessante, perché poi rivela già quali potrebbero essere gli sviluppi dell'operazione del governo Meloni. Allora, a coordinare il tutto sono due ministri, Tajani e Urso, esteri e Made in Italy, e insieme a loro ovviamente la Meloni, ci sono una serie di soggetti, ICE e SACE, che sono l'avanguardia, chiamiamola in questa maniera, della parte più commerciale del paese, quindi di Confindustria e dell'export italiano all'estero, che sono nella cabina di pilotaggio della struttura. Insieme c'è anche Cassa Depositi e Prestiti, il che vuol dire che di lì Cassa Depositi e Prestiti, per usare un tecnicismo, è il castelletto, la possibilità di sconfinare in termini proprio di economici, di fondi e di il garantito del governo, cioè sostanzialmente attraverso Cassa Depositi e Prestiti possono essere fatti delle spese che non sono a bilancio, che non sono state preventivate, e poi la consulta delle regioni. Questa struttura, che è una struttura che è coordinata appunto da due ministri, più forse visionata direttamente da Meloni, è una struttura che, quello che a mio avviso è già sintomatica di come poi all'interno di vari tipi di commerci, vari tipi di relazioni che si andranno a instaurare, ci saranno delle forme di circolazione di denaro che in parte si può presupporre, in parte saranno leciti, in parte non saranno assolutamente leciti. Si parla di stati, quelli africani che hanno, e soprattutto quelli Nord Africa e del Medio Oriente, che hanno delle aperture rispetto a quelle che sono le forme di controllo, rendicontazione economica, e quindi questo è un primo elemento secondo me interessante, il fatto che non vogliano avere un piano Mattei con un investimento diretto dell'Italia su un capitolo specifico, cosa che tutte le testate leggevo, facevo una piccola rassegna ieri, si chiedevano come mai questo stesse avvenendo. Avviene perché chiaramente all'interno di questa cabina di pilotaggio poi arriveranno tutta una serie di richieste, come stanno già arrivando sui casi specifici: Mozambico, Kenya, Algeria, il Marocco, l'Egitto e l'Etiopia, che coinvolgono privati interessati a entrare all'interno di questa partnership e quindi essere parte di tutto il commercio e le relazioni tra l'Italia e questi paesi. Quindi primo punto è che questa struttura lascia a intendere che ci saranno degli interessi che vanno al di là degli interessi meramente economici per alcune per privati e sicuramente per aziende che, e qui si apre l'altra questione, sono quelle coinvolte fino a questo momento, cioè le 12 aziende partecipate, ovvero dove lo Stato ha una copartecipazione, da Eni a Leonardo, sono aziende che sono già entrate parte diretta proprio del piano Mattei, quindi sono all'interno del deliberato a novembre approvato all'inizio di gennaio. I punti del piano Mattei, questo forse è già stato diciamo trattato, ma facciamolo velocemente, sono appunto sì, molto generici: l'istruzione, la formazione, l'agricoltura, la salute, l'energia, l'acqua, l'interrelazione economica. Questi sono i punti principali, cinque o sei punti che sono stati menzionati. Sono punti generici e sul piano della relazione con l'Africa, nel vertice, sono stati messi solamente 3 miliardi di euro, 3 miliardi che dovrebbero andare al clima e 2,5 per la cooperazione. Ma è chiaro che dietro a sia i casi che ha citato Meloni, quello in Mozambico specifico, ma anche in Algeria, anche in Kenya, non so cosa stesse, quale fossero quello del Marocco, dell'Egitto, dell'Etiopia, se lo chiedono un po' tutti i giornalisti e gli interessati proprio alla questione, ma questi tre, Kenya, Algeria e Mozambico, sono legati al comparto energetico e quindi sono assolutamente in linea con la politica energetica che sta seguendo il governo Meloni, ovvero tentare di costruire nel Mediterraneo e sull'Italia un hub specifico di transazione. Quindi l'Italia non è il punto finale, ma un punto di passaggio, di intermediazione di flussi energetici, e quindi questo in funzione anti-russa e anche in prospettiva forse di aumentare le transazioni economiche del paese. Ci sono però una serie di altri fattori che a mio avviso sono interessanti, ovvero i viaggi di Meloni in Africa, e l'ha fatti sempre, quasi sempre lei personalmente, sono segnati da una politica estera di questo governo che è dissonante rispetto a quello che dice in Italia, ovvero quando Meloni è stato all'estero, penso in Algeria ma anche in altri luoghi, ha giocato la carta antifrancese, cioè sostanzialmente se la dimensione delle relazioni internazionali era centrata nel post coloniale francese, comunque sempre su Parigi, Meloni ha cercato di dire: beh, guardate, l'Italia si posiziona in un'altra maniera ed è qui che esce fuori il non predatorio, il piano non predatorio di Mattei. Il richiamo del non predatorio è un richiamo a una dimensione differente, altra dalla relazione che molti stati africani hanno avuto con la Francia. Questi sono, sono un po' i punti. C'è, a mio avviso, una cavellata di relazioni che vanno interpretate. Per capirci, la corsa alla richiesta energetica e al approvvigionamento energetico di Meloni è sempre intrecciata a: uno, rapporti economici; due, controllo della migrazione; tre, dimensione di relazioni internazionali. Penso al Kenya e al rapporto con i biocarburanti, all'interconnessione con la Tunisia, in particolare a questa azienda che è metà pubblica, metà privata, che si chiama Elemd, ed è la base, questa relazione, interconnessione, per la costruzione di un corridoio H2 Sud, appunto, che dovrebbe attraversare il Mediterraneo, e che dovrebbe portare scambio di energia elettrica tra i due paesi. Oppure in Mozambico, la visita in Mozambico di Meloni, del governo Meloni, ha portato un accordo su gas e anche su possibili infrastrutture, anche se sul tema infrastrutture è calato il silenzio, appunto, nell'incontro di Roma, perché infrastrutture vuol dire un impegno economico molto forte da parte del governo e di Cassa Depositi e Prestiti, che in questo momento non è probabilmente sostenibile. E poi ci sono tutta una serie di altre relazioni sempre legate al controllo della migrazione. Queste sono tutte traiettorie migratorie percorse ancora oggi, le relazioni con l'Egitto e la Libia, e anche con il Libano e il Qatar, sono fondamentali, col Qatar forse non molto, per il controllo della migrazione, ma sicuramente Egitto, Libia e Libano per il controllo del bacino del Mediterraneo, e sicuramente per instaurare delle relazioni economiche. Quindi questo è quello, l'idea del piano economico e anche della parte politica del cosiddetto piano Mattei. Ci sono già delle trasformazioni sui giornali, non ho letto questo, delle cose che stanno accadendo in Italia, nello specifico per recepire questo tipo di nuova attività energetica, iniziativa energetica dell'Italia, quindi per farla diventare la penisola un hub dal punto di vista della ricerca energetica. Sono stati fatti già dei lavori, dei potenziamenti del rigassificatori di Gioia Tauro, per capirci, di Porto Empedocle, e poi sulle altre due traiettorie, quella di Piombino e di Ravenna. Questo sta già accadendo. A me sembra che, per una conclusione, una lettura conclusiva, questo tipo di piano abbia da una parte sicuramente interesse a il commercio di energia, di diverse tipologie di energia, il governo Meloni sta seguendo diverse traiettorie, non solamente una, e dall'altra parte, sotto questo, come sempre stato in realtà, sotto questa struttura molto ampia a cappello, è chiaro che ci sono degli interessi economici, e vedremo probabilmente nei prossimi mesi un interesse da parte delle grandi e medie aziende per trovare in questa forma di rapporto economico, che poi detta tutta, come diceva anche il presidente della commissione dell'Unione Africana, qualcosa che ricorda molto il colonialismo, e dove i soggetti che non sono mai stati presi in considerazione, ascoltati, sono proprio i paesi africani. c'è un placet da parte di von der Leyen, nel senso che l'intervento di von der Leyen ha in qualche maniera benedetto l'iniziativa di Meloni e l'incontro Italia-Africa, dicendo appunto che si può mettere, si può posizionare all'interno di una strategia europea e della struttura che l'Europa sta cercando di mettere, di realizzare, dello European Global Gateway, ovvero infrastrutture che sono da una parte vere e proprie, quindi del trasporto di gas, e dall'altra invece infrastrutture più digitali e di controllo dei dati e delle persone, quindi le migrazioni, per capirci, ma anche database, che nell'idea dell'Europa e von der Leyen si vorrebbe realizzare nel giro di 5 anni.
Grazie Gabriele, hai fatto un quadro davvero preciso su tutti gli aspetti della questione, che chiaramente appunto apre a tutta una serie di considerazioni anche rispetto a una tendenza generale del governo, che poi nel doversi garantire, diciamo, questi corridoi energetici in questa fase di crisi, da questo punto di vista, ovviamente sia su un piano, diciamo, anche più di narrazione, di propaganda, ma poi di fatto anche di stanziamento di finanziamenti, implica, diciamo, anche aperture rispetto a tutto quello che è la dimensione della difesa, del serragliamento a livello nazionalistico. Infatti a breve andremo a parlare proprio delle dichiarazioni di Crosetto rispetto alla necessità di avere una leva riservista per difendere il territorio interno italiano, e che nasce proprio un po' sulla questione, diciamo, della crisi del Mar Rosso. E poi parlavi del rigassificatore e volevo segnalare un articolo su l'extraterrestre, l'inserto del Manifesto di oggi, che appunto parla del rigassificatore di Vado Ligure, dicendo che è in vista, ma Vado Ligure si ribella. La protesta, che coinvolge anche altri comuni costieri, il 6 febbraio sbarca a Sanremo in apertura del Festival della Canzone Italiana. Quindi ricordiamo appunto che ci dovrebbe essere questo spostamento della meganave gasiera nel Savonese, che dovrebbe avvenire entro il 2026 per rimanerci addirittura fino al 2050. E poi vabbè, ovviamente non stiamo a leggere tutto l'articolo, però insomma ci sembra importante sottolineare come questi temi poi vadano a inserirsi in quella che poi è la quotidianità anche delle lotte dei territori anche più vicini a noi. Noi ti ringraziamo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti salutiamo.
No, vi ringrazio. L'unica cosa forse da aggiungere, e che forse fa il collegamento con il prossimo intervento, è che chiaramente in tutti questi paesi la vendita di armi, e quindi il ministero di Crosetto e cosa rappresenta Crosetto, è assolutamente un altro tema che certo è centrale e nodale ed è sicuramente importante.
Certo, assolutamente. Grazie Gabriele.
Grazie
e
a voi.
A presto.
A presto, buona giornata.
Come alive.